Ora si registrerà la conferenza.
Buonasera a tutti. Abbiamo la commissione capigruppo di oggi con il sistema GoToMeeting in teleconferenza di venerdì 19 febbraio ore 18:30. Iniziamo alle 18:39 giusto per consentire ad alcuni commissari che molto gentilmente avevano comunicato un lieve ritardo. Do subito comunicazioni delle sostituzioni. Notificatemi, quindi Santoniani Silvia sarà sostituita dal consigliere Temellini e Marone Giovanni sarà sostituito dal consigliere Roncarati. Direi di procedere già, vedo che è già collegato anche Alessandro Salvioli, quindi ci siamo tutti. Bene, diamo inizio alla verifica. Voi sapete che devo fare l'appello e comincio da Girotti. Girotti Cristina presente. Amicucci Modesto
presente.
Chiacquadio Ugo
presente.
Roncarati Fausto
presente.
Salviano Alessandro
presente.
Ballotta Matteo
presente.
Cantoni presente. Silvia. Cantoni Silvia
presente.
Temellini
presente.
Montanari Diego
presente.
Fabri Pierfrancesco
presente.
Sardone Michele
presente.
Bene, verificato il numero legale, siamo tutti presenti, comprese le, anche per due sostituzioni comunicate, e quindi procediamo al trattare il primo punto all'ordine del giorno, che è il regolamento canone unico patrimoniale approvazione. Chiedo all'assessore di riferimento, cioè il sindaco Gargano, se preferisce illustrare il punto oppure se vogliamo passare subito all'illustrazione tecnica del dirigente Lodesani.
No, grazie Presidente. Intanto buonasera a tutti. No, lascio l'illustrazione tecnica direttamente alla dottoressa Lodesani. Grazie.
Benissimo, ricordiamo che quel punto che era già stato, diciamo così, rinviato, prego per l'illustrazione adesso del regolamento. Dottoressa Lodesani, l'ho già segnato il ruolo di relatore. Grazie.
Va bene, grazie, buona serata a tutti. Allora, io vi farei un primo cappello introduttivo perché dobbiamo andare ad approvare un regolamento per l'istituzione e la regolamentazione appunto del canone unico patrimoniale. Se vi ricordate, a fine gennaio avevamo già fatto un primo passaggio in merito a questo canone, che sinceramente era previsto dalla legge di bilancio 2020, quindi la legge approvata nel 2019, però visto anche sinceramente il periodo che abbiamo attraversato nel 2020, tutti quanti si aspettavano che venisse prorogato, deve essere stato la prima istituzione di una sostituzione di tributi che non ha subito almeno uno slittamento di un anno. E quindi praticamente io vi illustrerei un attimo quello che è. Vedete? Ok. Quindi andrei appunto a illustrare quello che è il canone unico patrimoniale. Allora, il canone unico patrimoniale è stato istituito dalla legge di bilancio 2020, quindi dalla legge 160-2019, e aveva previsto l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2021. E che cosa va a sostituire, che cosa va a accorpare questo canone unico? Va a accorpare la COSAP, o nel caso in cui i comuni non l'avessero istituito, la TOSAP, fondamentalmente Una, la TOSAP era un'imposta, la COSAP invece che era applicata dal Comune di Castelfranco, era un canone per l'occupazione del suolo pubblico, l'imposta di pubblicità comunale, il canone di iniziative pubblicitarie che noi non avevamo, il diritto delle pubbliche affissioni e ogni altro canone ricognitorio e concessorio. Il Comune di Castelfranco Emilia aveva un regolamento per la COSAP e un regolamento per l'imposta comunale, pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Quindi, questo canone unico, che di fatto è in vigore dal 1 gennaio, va ad accorpare tutte queste imposte barra entrate extratributarie, perché alcune di queste sono delle imposte, altre invece sono delle entrate patrimoniali, come per esempio la COSAP. La base, diciamo, della normativa è che deve assicurare parità di gettito. Ed è data la possibilità comunque di modificare le tariffe. La particolarità di questo canone, che sicuramente fra un po' di tempo darà dei grattacapi, è che ha due presupposti impositivi differenti. Cioè, la vera questione è che si è voluto chiamare nello stesso modo cose diverse, che diverse sono rimaste. È comprensibilissimo il volere, il tentativo di andare verso una semplificazione e comunque verso un tentativo di ridurre l'imposizione o comunque ridurre le tipologie di imposizione. E questo è un conto. Un altro conto è andare invece a far finta di istituire una cosa nuova non cambiando i presupposti che ci sono sotto, perché da una parte avevo la COSAP che veniva applicata, il cui presupposto impositivo era l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti e sottostanti suolo pubblico, l'occupazione di suolo pubblico, ed era la COSAP. Poi avevamo l'imposta di pubblicità, che si basava, il presupposto impositivo era la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, con impianti installati su aree appartenenti al demanio, al patrimonio disponibili, su beni privati, ma visibili dal luogo pubblico. Questi due presupposti impositivi non sono cambiati. Quindi noi, sotto la veste del canone unico patrimoniale, andiamo a dire che il canone unico patrimoniale si applica o in casi di occupazione di suolo pubblico o in casi di diffusione di messaggi pubblicitari. Quindi di fatto abbiamo cambiato solo il nome ad una cosa il cui impianto non è stato assolutamente modificato. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione delle aree. Non era il nostro caso, nel senso che nel Comune di Castelfranco Emilia non c'erano queste fattispecie, poteva essere in base all'applicazione di regolamenti di alcuni enti che una stessa situazione si andasse a pagare sia la COSAP che l'imposta di pubblicità. Quindi, con l'entrata in vigore del canone unico, il presupposto impositivo comunque il canone si applica o sull'occupazione o sulla diffusione, non può esserci sovrapposizione dei due presupposti. Chi sono i soggetti passivi, ovvero chi è tenuto a pagare? Il titolare dell'autorizzazione o della concessione, o comunque il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari. Questo era così anche prima, cioè non stiamo istituendo e regolamentando nulla di diverso. Che cos'è il canone unico? Il canone unico è un'entrata patrimoniale. Non è un'imposta, non è una cosa di poco conto. La pubblicità era un'imposta, la cosa un'entrata patrimoniale. Nell'unificazione delle tutte e due è stato definito che è un'entrata patrimoniale. Su questo fronte ci saranno sicuramente delle problematiche, perché un conto è dire mi riconosci qualcosa perché occupi suolo pubblico, e questo è sicuramente un'entrata patrimoniale, un altro conto è dire paghi qualcosa perché veicoli dei messaggi. Ecco, la controprestazione su questo fronte non c'è e quindi è tipicamente un'imposta. Se non che, così dice la legge, ci adeguiamo e poi vedremo la giurisprudenza e tutte le varie cose che seguiranno, che cosa ci verranno a dire. Il canone unico è istituito attraverso il regolamento del Consiglio, non è istituito per legge, proprio perché non è un'imposta. Le imposte vengono istituite per legge e il Consiglio le deve regolamentare, invece il canone unico è istituito attraverso il regolamento del Consiglio. Tant'è vero che, se vi ricordate, nella delibera che siamo andati ad adottare a fine gennaio, si parlava di istituzione del canone unico. La legge ha comunque previsto l'abrogazione dei prelievi attuali, quindi cioè, per assurdo uno si potrebbe trovare nella condizione di non andare in consiglio, non approvare, non istituire il canone e gli verrebbe a mancare tutto, perché non è come l'IMU che comunque nel caso in cui non venga deliberato nulla c'è comunque l'aliquota base. In questo caso, nel momento in cui non si delibera il regolamento, non viene istituito il canone. Una delle, diciamo, delle basi degli articoli che regolano il canone unico è l'invarianza di gettito. Quindi il nuovo canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi, quindi canoni è la COSAP, tributi è l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche attribuzioni, che sono sostituiti dal canone. Quindi, la base del canone abbiamo detto essere, da una parte, l'occupazione delle aree appartenenti al demanio, patrimonio indisponibile degli enti, se è disponibile abbiamo un affitto, okay? Se è indisponibile o demanio sono le strade, indisponibili sono tutti gli altri fabbricati ad uso pubblico, e degli spazi sovrastanti e sottostanti suolo pubblico. Il canone è determinato in base ai seguenti elementi: la durata, era così anche per la cosa, pagavamo la cosa temporanea e la cosa permanente era assicurata tutto l'anno, la cosa temporanea assicurava per un periodo inferiore all'anno ed era rapportata ai giorni, uguale anche qui, quindi durata. La superficie espressa in metri quadri, perché io occupo una superficie, la tipologia, la finalità e la zona occupata dal territorio comunale. Di fatto ci si riduce alla durata, alla superficie e alla zona occupata del territorio comunale, perché comunque per quanto riguarda le zone avevamo già una definizione delle strade in base alla zona del centro, alla zona urbanizzata e alla zona, diciamo, agricola. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettive comprovati oneri di manutenzione, in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, non l'abbiamo mai applicato. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento in qualsiasi momento di una somma pari a 20 annualità. Questo è quello che prevede la norma. Se vi ricordate, in occasione dell'approvazione del bilancio 2020, si era andati a modificare il regolamento della COSAP escludendo l'applicazione della COSAP ai passi carrai. L'impostazione che è stata data a questo regolamento ricalca la scelta che era stata fatta in occasione dell'approvazione del bilancio 2020, quindi non sottopone a canone i passi carrai. Per quanto invece riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolato in metri quadri, e certe volte non è assolutamente facile, soprattutto quando abbiamo delle pubblicità sui veicoli, insomma non tutto è facilmente misurabile in termini di metri quadrati. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico e uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Questa è la norma che prevede, diciamo, che se si istituisce il canone, queste sono diciamo, le basi che devono essere impostate e seguite. Quindi è definita sempre dalla norma una tariffa standard al metro quadrato ed è stabilita distintamente per occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari protratta per l'intero anno solare, e occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari protratta per un periodo inferiore all'anno solare. Quindi di nuovo torniamo a quelle che erano le tariffe che erano applicate sia come pubblicità una parte che come cosa dall'altra, dove avevamo quella permanente, quindi che durava per tutto l'anno, e quella temporanea invece limitata ai giorni di occupazione o ai giorni in cui si veicolava il messaggio pubblicitario. La norma prevede che il regolamento possa disciplinare delle riduzioni e delle esenzioni. Le riduzioni possibili sono per le superfici eccedenti i millimetri quadrati, per occupazione e diffusione effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, effettuate per fini non economici, fino all'esenzione in caso di patrocinio dell'ente, occupazione e diffusione effettuate con spettacoli viaggianti, occupazione e diffusione effettuate per esercizio dell'attività edilizia. Ulteriori riduzioni, di compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione, di un importo da 3 a 5 volte la tariffa massima per le intercapelline. Qua ci sono tutta una serie di particolarità. Sempre possibili invece esenzioni sono per Stato e enti pubblici, occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per esercizio di culto ammessi nello Stato, da enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli orari dei trasporti, quindi le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni fermate degli orari dei servizi pubblici, sono esenti, così come sono esenti le occupazioni effettuate con mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore al metro quadrato. La sosta, occupazioni occasionali di durata.
Le chiedo scusa un attimo e chiedo a voi se sentite questo rindondo di segnale o se lo sento solo io dalla sala consiliare.
Noi tutto bene.
Io bene, grazie. Io bene.
Mi scusi dottoressa, io nel mentre non è che esco, ma faccio un giro a vedere che non ci sia qualche microfono acceso. Prego.
Non è che l'avete acceso lei e Roncarati, no? No, ok. Ok, allora, torniamo qua. E quindi sono esenti anche gli impianti dei servizi pubblici, quindi occupazione con impianti adibiti ai servizi pubblici, l'occupazione di aree cimiteriali, l'occupazione con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola e passi carrabili, rampe o simili destinati a soggetti portatori di handicap. Questo nel caso in cui l'ente decida di sottoporre a canone anche i passi carrabili. Il Comune di Castelfranco ha continuato a seguire la linea di ritenere esenti tutti i passi carrabili. Poi rimangono esenti anche i veicoli per il trasporto nel quale viene indicato il marchio, la ragione sociale della ditta, i locali di pubblico spettacolo, mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo e messaggi pubblicitari in qualunque modo realizzati, associazioni sportive, dilettantistiche, rivolti all'interno degli impianti. Quindi l'esenzione è stabilita dalla legge. Quindi nel momento in cui si istituisce il canone unico, queste sono le esenzioni. Invece le riduzioni devono essere disciplinate dal regolamento. Il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione e alla diffusione dei messaggi pubblicitari e i metodi di pagamento sono, diciamo, i soliti. Corrente di tesoreria sicuramente si va verso l'utilizzo della piattaforma PagoPA, quindi diciamo che la richiesta di pagamento verrà effettuata attraverso l'emissione di bollettine PagoPA. La norma impone poi di procedere alla rimozione delle occupazioni dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione, all'immediata copertura della pubblicità nel caso in cui sia effettuata e senza avere avuto l'autorizzazione, e gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. All'interno del canone unico rientra anche il cosiddetto canone mercatale, che altro non era che la COSAP temporanea che viene richiesta agli esercenti del mercato. Quindi il nome che prende all'interno della, diciamo, della famiglia del canone unico e canone mercatale, anche qui il soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o in mancanza dall'occupante di fatto anche abusivo, il canone è determinato dalla durata dell'occupazione, dalla tipologia, dalla superficie dell'occupazione. E la tariffa base al metro quadrato è stabilita o in tariffa annuale, nel caso in cui l'occupazione è protratta per l'intero anno solare, oppure in tariffa giornaliera. Ed è previsto comunque che il regolamento vada a definire, rispetto alle tariffe standard, un abbattimento che va dal 30 al 40% per il canone mercatale. Perché? Perché le tariffe standard sono queste, cioè la norma ha detto che le tariffe standard sono per i comuni, questa è la nostra fascia, dai 30 ai 100.000 abitanti, la tariffa annuale è di 50 euro al metro quadrato, la tariffa giornaliera è 1,20 al metro quadrato, e per quindi sia l'occupazione di suolo che la veicolazione di messaggi pubblicitari, e per quanto riguarda il canone mercatale, le tariffe standard sono queste, ma è necessario deliberare un abbattimento che va dal 30 al 40%. Per quanto riguarda, quindi fatto il cappello introduttivo, il nostro, quello che insomma è proposto come regolamento canone unico, è stato impostato il regolamento prevedendo l'esenzione dei passi carrai, come dicevo prima, e prevedendo e riproponendo le stesse riduzioni ed esenzioni che erano previsti nei regolamenti COSAP e nell'imposta della pubblicità. Quindi io andrei, se volete, a scorrere la bozza di regolamento. Ditemi voi se leggiamo tutti gli articoli, se ci fermiamo in particolare sulle esenzioni e sulle riduzioni. Allora, questo è il regolamento. Partiamo con l'articolo 1, che va a definire, diciamo, qual è la base, su che cosa, diciamo.
Dottoressa,
sì.
Posso, mi perdoni se la interrompo.
Certo.
Io, più che sviscerare tutti gli articoli, almeno a mio avviso, avevo già qualche domanda in merito a quelle slide viste poc'anzi, che magari le chiedo anche la cortesia, se credo di non averle ricevute quelle lì, mentre
no.
Il regolamento che stiamo vedendo ora invece sì. Abbiamo ricevuto. Quando parliamo di, se Presidente posso
chiedo
fare
scusa,
qualche domanda?
Chiedo scusa, allora diamoci un ordine.
Sì.
Qualche domanda probabilmente l'avranno già annotata, però nell'esposizione che adesso ci dà nel regolamento la dottoressa possono già trovare delle risposte, quindi io farei proseguire la dottoressa nell'esposizione. Se ci sono delle risposte in base dei dubbi di approfondimento, io stessa ne ho annotato un paio, ma può essere che guardando il regolamento troviamo già le risposte e così diamo la spiegazione e poi facciamo le domande. Prego, dottoressa. Sì. Quindi vado avanti. Sì, prego. Sì. Partiamo dall'articolo 1 che praticamente fa riferimento alla normativa che legittima di fatto l'adozione di questo regolamento. si disciplina anche il servizio delle pubbliche affissioni e vengono e si fa riferimento, vengono praticamente, e si viene a dire che sostituisce, ma perché comunque è la norma che di fatto l'ha già abrogati nel regolamento del canone della cosa e delle imposte pubblicità. E le occupazioni di suolo pubblico si dice che si dividono in annuali annuali o permanenti e temporanee o giornaliere, in base al fatto che durino gli annuali o le permanenti, durano praticamente 365 giorni, se durano meno, sono quelle temporanee o giornaliere. È necessario, come diciamo in tutte le tipologie delle entrate, individuare un funzionario responsabile che viene individuato nel responsabile del servizio tributi. Viene definito quali sono gli impianti pubblicitari, che sono quelli intesi così come definiti dal codice della strada. Bisogna comunque necessario che nel momento in cui si vada a definire un'occupazione oppure che si veicoli un messaggio pubblicitario, è necessario richiedere delle autorizzazioni. Delle autorizzazioni che devono essere chieste all'ente proprietario della strada se la parte pubblicitaria viene svolta su un bene appartenente al comune, oppure nel caso in cui l'impianto, il mezzo pubblicitario, insista su proprietà privata ma è visibile verso il luogo pubblico, l'installazione dovrà essere richiesta allo sportello unico dell'edilizia. Quindi qui è un po' chi va presentata qualcosa. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento in caso di pubblicità temporanea, visiva o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico, spettacoli, esercizi pubblici in genere, stazioni ferroviarie, stadi, impianti sportivi, pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie. Poi abbiamo l'anticipata rimozione in caso di rimozione di mezzo pubblicitario ordinata dall'amministrazione prima della scadenza del termine. Il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. I divieti e le limitazioni, ecco, queste sono state riproposte i divieti che c'erano anche nel regolamento precedente. Quindi la pubblicità a mezzo di aereo mobile è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere utilizzata e disciplinata direttamente dall'amministrazione comunale. Questo lo prevede la norma. È altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante il lancio di volantini o oggetti da veicoli, velivoli o veicoli, e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio itinerante e la distribuzione di materiale pubblicitario promozionale di qualsiasi tipo in prossimità degli ingressi delle scuole di ogni ordine e grado. Ecco, questa era una modifica che fu introdotta alcuni anni fa all'interno del regolamento dell'imposta di pubblicità e che è stata riproposta. È consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da associazioni senza scopo di lucro ed enti senza scopo di lucro, in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali di categoria. L'autorizzazione deve comunque esserci un'autorizzazione monte. Viene rilasciata con la modalità di quell'articolo 5, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere, e giorno, ora, luogo di diffusione, l'indicazione delle modalità di distribuzione dei volantini. È comunque vietata la distribuzione mediante apposizione ai parabrezzi o parte dei veicoli. Questo è proprio una riproposizione di quello che c'era già. E poi il pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità venga comunque effettuata anche in difformità a leggi o regolamenti. Quindi la si può veicolare se c'è un'autorizzazione, nel caso in cui non ci sia l'autorizzazione e sia veicolata, comunque è da pagare, in principio è quello. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni e concessioni relative all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo. Poi qui abbiamo, diciamo, la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, che sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione, e è prevista l'applicazione del canone maggiorato del 50% nel caso in cui venga effettuata una pubblicità non autorizzata. Qua abbiamo all'articolo 10 il presupposto del canone, che è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio e al patrimonio disponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili dal luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privati. Piccolo particolare, nell'imposta di pubblicità si parlava all'esterno e all'interno di veicoli adibiti ad uso pubblico, ad uso privato. Con il canone patrimoniale è stata dalla legge tolta la questione della pubblicità all'interno di veicoli, quindi immagino all'interno dei treni, all'interno dei bus, quelle pubblicità non sono soggette al canone. Questo è proprio, non dipende dalla volontà del comune dover sottoporre o meno, è la norma che dice che si applica solo alla pubblicità all'esterno dei mezzi. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti messaggi pubblicitari anche abusivi, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Articolo 11, il soggetto passivo, quindi chi è tenuto al pagamento del canone, ovvero il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E in ogni caso è obbligato in solito al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio. La modalità di applicazione del canone. Il canone si determina in base alla superficie della figura minima piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dai numeri dei messaggi in essi contenuti. Poi abbiamo la particolarità che per superfici inferiori al metro quadrato si arrotonda per eccesso al metro quadrato, e per le frazioni di esso, oltre al primo, al metro quadrato superiore. Non si applica per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. Questa è la norma che lo prevede. Poi costituiscono separati l'autonomo mezzo pubblicitario e le insegne. Qua c'è tutta la particolarità di come vengono conteggiati, però questo è di fatto quello che viene... che propone la norma o la riproposizione degli articoli che comunque andavano a regolamentare le modalità per andare a definire le superfici su quali calcolare ai tempi l'imposta di pubblicità. C'è la definizione dell'insegna di esercizio che non è cambiata rispetto all'impianto precedente, come non è cambiata l'esenzione. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio, attività commerciali, di produzione o bene e servizi inferiori a 5 metri quadrati. Quindi fino a 5 metri quadrati l'insegna è esente, al di sopra dei 5 metri quadrati invece viene scatta l'imposizione del canone che va appunto conteggiato a metro quadrato. E la graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta della classificazione delle strade, che dopo andremo a vedere che è stata rielaborata una piantina che non avevamo allegato alla delibera perché la stavano ancora definendo a livello di ufficio tecnico, superficie del mezzo pubblicitario e durata del messaggio. Ok, valore economico della zona che però poi spesso e volentieri è fondamentalmente collegata alla classificazione delle strade. E le tariffe sono approvate dalla giunta, come poi tutte le tariffe in genere. È richiesta la richiesta di autorizzazione praticamente corrisponde ad una dichiarazione, nel senso che non è chiesta una dichiarazione, come per esempio il DIMU, ma diciamo che l'autorizzazione funge da dichiarazione. Il pagamento del canone deve essere effettuato per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativi ai periodi, in periodi inferiori all'anno deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente nel primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo di diviso dodicesimi, quindi se una persona mi chiede l'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria da marzo in avanti, logicamente, siccome si parla di durata, non viene conteggiato l'anno, ma vengono considerati 9 mesi. Insomma, alcune cose sono abbastanza delle ovvietà, però per le annualità successive a quelle di rilascio, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo. L'imposta della pubblicità era il 31 di gennaio. È stato comunque mantenuto la previsione, anche se per esempio altri regolamenti che stanno girando negli altri comuni prevedevano l'importo dei 1.500 per fare scattare la possibilità di rateizzazione, si è diciamo, ipotizzato di mantenere sempre lo stesso impianto che avevamo prima, quindi per importi superiori a 500 euro il contribuente può chiedere le 4 rate trimestrali. Ok. Il mancato e ritardato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale e il canone non è versato qualora esso sia inferiore a 5 euro. Perché comunque quando andiamo a definire questi regolamenti bisogna sempre andare a definire i limiti minimi entro minimi entro i quali non si paga e entro i quali diciamo si rimborsa, perché poi questi 5 euro li troveremo anche nell'articolo che esclude il rimborso in caso in cui quello richiesto sia inferiore a 5 euro. Infatti qua non si dà luogo di rimborso per importi uguali inferiori a 5 euro, in analogia con di fatto l'articolo precedente. Qui abbiamo la norma legata all'accertamento, quindi nel momento in cui, e soprattutto può accadere quando abbiamo il canone permanente, caso in cui ci sia il tardivo parziale versamento, c'è una maggiorazione del 10% per tardivo parziale versamento entro il 15° giorno della scadenza stabilita, oltre il 15° c'è una maggiorazione del 30%. Poi abbiamo delle maggiorazioni calcolate e proposte in caso di diffusione abusiva, del 50%, che è la sanzione, e poi c'è anche il pagamento collegato al fatto di avere comunque veicolato dei messaggi. Di nuovo pubblicità effettuata con veicoli in genere, mezzi pubblicitari vari e poi abbiamo le riduzioni, che erano quelle, avevamo visto prima, che devono essere deliberate. Di categoria culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza. Le esenzioni invece sono quelle che avevamo fondamentalmente visto prima, quindi la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o nelle porte d'ingresso dei locali o in mancanza delle immediate adiacenze del punto vendita relative all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione di servizi di utilità, la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne, sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, la pubblicità esclusa le insegne relative ai giornali e le cosiddette pubblicazioni periodiche, gli strilloni, quelli che vengono messi fuori dalle edicole, insomma. La pubblicità l'ho già letta, esposta all'interno delle stazioni dei servizi pubblico trasporti inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitato, associazioni e fondazioni, le insegne, le targhe la cui esposizione sia obbligatoria per legge, i messaggi pubblicitari realizzati da soggetti, queste sono le società dilettantistiche, rivolti all'interno degli impianti, dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti, le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alle dimensioni delle gru mobili e delle gru, sono tutte queste cose particolari, fino ai 2 metri, 4 metri, 6 metri, comunque è un copia e incolla delle esenzioni, in questo caso delle riduzioni, delle esenzioni che c'erano prima. Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale, dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi di proprietà dell'impresa, o adibiti per il trasporto per suo conto. E questo è l'ex imposta di pubblicità. Poi abbiamo i diritti sulle pubbliche affissioni, che di fatto anche questi ricalcano quello che era l'impianto precedente, e il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politiche, ideologiche, comunque prive di rilevanza economica. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale, ovvero contenente messaggi diffusi nell'esercizio delle attività commerciali. Poi dice la giunta comunale può concedere a privati mediante svolgimento di specifiche gare la possibilità di collocare nel territorio comunale impianti pubblicitari per la fissione diretta di manifesti o simili. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine cronologico di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che viene annotata in apposito registro cronologico. Sulle pubbliche affissioni, sinceramente, materiale anche qui sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dai luoghi destinati. La riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni, c'è un errore, andremo a cambiare. Della misura del 50% è prevista nei seguenti casi. Quello 29, errore. Allora. La riduzione del diritto dei manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi in cui è prevista l'esenzione, manifesti di comodati, associazioni, fondazioni, ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, di categoria culturali, sportivi, filantropiche, religiose, manifesti relativi a festeggiamenti patriottici e per gli annunci mortuari. Poi invece abbiamo l'esenzione per i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguarda le attività istituzionali, i manifesti delle autorità militari, i manifesti dello Stato, i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza, i manifesti relativi ad adempimenti di leggi in materia di referendum, elezioni politiche, ogni altro manifesto la cui affissione è obbligatoria per legge. il pagamento del diritto deve essere fatto contestualmente alla richiesta del servizio. Per quanto riguarda invece le occupazioni di spazio e aree pubbliche, ex COSAP, anche qui abbiamo è stato individuato il responsabile dei servizi come responsabile a cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Le tipologie sono annuali o permanenti, se hanno durato superiore all'anno, oppure temporanee nel caso in cui la durata sia inferiore all'anno. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive e sono altresì considerate abusive quelle realizzate in modo difformi all'atto di concessione o autorizzazione, oppure che si protraggono oltre il termine relativa alla concessione. È necessario per poter effettuare un'occupazione e fare apposita domanda. Viene indicato quali sono le caratteristiche che deve indicare, che deve contenere questa domanda, ma saranno poi dei moduli che vengono predisposti dall'ente. Segue un'istruttoria che è di competenza del servizio di manutenzione territorio. Dopodiché abbiamo gli obblighi del concessionario, che è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione, eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate per rimettere il suolo, lo spazio e i beni pubblici in pristino al termine della concessione e autorizzazione. Non può subconcedere. Ok, nel caso di cessione di azienda, il subentrante potrà occupare suolo pubblico concesso al cedente previa presentazione della domanda, comunicazione o scia di subingresso. La durata massima di una concessione è 9 anni. Decadenza. Si ha la decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione per il mancato versamento del canone di concessione, per l'uso improprio, e se si effettua una subconcessione. La decadenza non comporta restituzione nemmeno parziale del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto. Le cause di estinzione sono morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, sentenza dichiarata di fallimento, liquidazione, rinuncia del concessionario da comunicare entro 5 giorni precedenti la data. I provvedimenti sono rinnovabili alla scadenza, le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Criteri. I criteri, di nuovo, abbiamo una tariffa annua e una tariffa giornaliera, come per l'ex pubblicità, che viene definita in base alla classificazione delle strade, quindi centro, parte urbanizzata e zona comunque a bassa densità di popolazione ed abitativa, entità dell'occupazione espressa in metri quadri, durata dell'occupazione, poi c'è la questione del valore economico, ma fondamentalmente è collegata alla classificazione delle strade. Per la classificazione delle strade abbiamo una prima categoria dove c'è una tariffa più elevata, la seconda è ridotta in misura del 30% rispetto alla prima categoria e la terza è una riduzione del 40% rispetto alla prima categoria. Le occupazioni temporanee sono La tariffa tiene conto anche delle fasce orarie in cui viene effettuata temporaneamente l'occupazione. Qua viene definito come viene conteggiato, quindi come viene arrotondato in caso di che i metri quadrati siano, diciamo, superiore all'unità. Andrei, soggetto passivo è il titolare dell'autorizzazione, o l'occupante di fatto, agevolazione. Le tariffe sono ridotte per le occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo. Le occupazioni connesse a occupazione promossa da comitati o associazioni di imprese o altri organismi appositamente costituiti che non abbiano scopo di lucro con finalità culturali, sociali, sportive, religiose, celebrative, del tempo libero ed approvate dalla Giunta Comunale per effettuare attività non direttamente gestite dai suddetti soggetti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti o spettacolo viaggiante. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche e sociali, per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, fatta salva l'esenzione disposta per il mercato dei produttori agricoli di cui l'articolo 51 è successivo. Quindi di nuovo in questo caso è stato proposto l'esenzione che era disciplinata dalla COSAP, che prevedeva l'esenzione per il mercato dei produttori agricoli. E le riduzioni comunque sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata autorizzata, perché se l'occupazione non è stata realizzata, se poi viene sanata dopo, comunque non è possibile beneficiare dell'agevolazione. Le esenzioni sono quelle che praticamente già avevamo e che avevamo visto comunque prima nelle slide. In più, quella comma M, qua, occupazioni di aree pubbliche per l'effettuazione del mercato dei produttori agricoli. Poi sono considerate occasionali anche le occupazioni sovrastanti suolo pubblico con festoni, addobbe, luminari in occasione di festività e ricorrenze, occupazioni di pronto intervento con ponti steccati, scali, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, occupazioni momentanee con fiori e piante, occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde, la cosiddetta potatura. E l'esenzione è concessa su richiesta degli interessati. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, sociali e del volontariato fino a un massimo di 10 metri quadri, le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato. Di nuovo l'effettuazione del pagamento viene messo in un bollettino dove vengono indicate dove deve essere effettuato il pagamento. E di nuovo è prevista la possibilità di andare a rateazione se l'importo è superiore ai 500 euro. Per occupazioni temporanee vale un po' come la questione della pubblicità, deve essere pagato e corrisposto nel momento in cui viene data l'autorizzazione per quella temporanea. E di nuovo non si dà luogo al versamento del canone nel quale questo sia inferiore ai 5 euro. Stessa cosa per i rimborsi, non te li chiedo se è inferiore ai 5 euro, non ti rimborso se è inferiore ai 5 euro. E di nuovo è previsto un sistema di sanzione simile, uguale, identico a quello che avevamo visto prima, quindi ad un incremento in caso di ritardo pagamento oppure di mancato pagamento, oppure nel caso in cui ci sia l'occupazione abusiva. attività di recupero, quindi invece nell'attività di recupero non si dà luogo all'emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni, interessi o spese di notifica non superi 12 euro. Questo viene un po' ricalcato sulla base, se vi ricordate, del limite dei 12 euro anche che abbiamo per esempio l'IMU per le imposte. Abbiamo cercato di mantenere un po' gli stessi importi per evitare di creare anche delle difficoltà gestionali. Poi abbiamo invece il canone mercatale, che è appunto il canone del mercato, che di nuovo, essendo una cosa, fondamentalmente ricalcola e ricalca molto il pezzo precedente che abbiamo visto. Quindi viene definito in base alla classificazione delle strade, alla durata dell'occupazione e canone. Anche qui le occupazioni ci sono delle fasce, vengono definite delle tariffe in base alle fasce orarie. E rispetto invece al limite per la rateazione, siccome per gli ambulanti era previsto un limite dei 300 euro per la richiesta della rateazione, è stato comunque proposto anche qui il limite dei 300 euro, non è stato uniformato agli altri due, per evitare insomma che chi era comunque abituato a richiedere la rateizzazione se l'importo è superiore ai 300 euro, che insomma che il passaggio dalla cosa al canone non cambiasse le condizioni. Di nuovo i rimborsi 5 euro, di nuovo tardivo versamento 10% di maggiorazione, 30% se si è mancato pagamento, 50% per l'occupazione abusiva e attività di recupero 12 euro. Avrei finito la carrellata. Se avete delle domande, sono qua.
Eccomi. Grazie. Allora, se qualcuno vuole già prenotarsi per delle domande. Prego. Se non c'è nessuno vorrei farne subito un paio io.
Posso, Presidente?
Allora. Amicucci, poi se c'è qualcun altro lo dica, io mi metterò chiaramente in coda. Prego.
Allora, ho sfogliato il regolamento e ho visto che praticamente si rifà quello preparato da Lifel, ma ho visto alcune cose che mancano, a mio avviso. I passi cadabili, ci ricordiamo che c'è la delibera di consiglio comunale che li ha esclusi e vengono comunque richiamati. Una cosa che non ho trovato è quella che riguarda l'occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione e volevo capirne il perché non sono contemplati. Poi, all'articolo 21, dove si parla di riduzioni, non si poteva magari prevedere una riduzione per quelle aree che sono soggette, come dice appunto l'ANCI e IFEL, per lo svolgimento di opere di lavori pubblici? Allora, poi c'era l'articolo 30. Articolo 30, adesso lo ritrovo. Ecco, sempre in materia di esenzioni, guardando sempre il modello che ha dato l'ANCI, esentava dal diritto anche i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. E questo
ho visto che non è stato riportato nel regolamento che avete predisposto. Arriviamo poi all'articolo 51. Articolo 51, adesso ritroviamo. No, qui pensavo fosse una ripetizione per quanto riguarda i passi cadabili, ma uno è riferito esclusivamente ai portatori di handicap e l'altro è generale. Quindi mi fermo qui per il momento, grazie.
Sì, allora confermo che comunque ci si è mossi su quello che è l'impostazione del regolamento che è stato elaborato da IFEL, che diciamo è una promanazione dell'ANCI che supporta i comuni in modo veramente importante per quanto riguarda i corsi e diciamo una messa a disposizione di documenti che consentono comunque a tutti di non partire da zero. Dopodiché la questione allora dei passi carrai, sinceramente scusi, non l'ho capita, nel senso che comunque il comune ha scelto di continuare ad esentarli.
Glielo spiego leggendo l'articolo esenzioni alla lettera G. Si parla di passi carrabili riferiti ai portatori di handicap, alla lettera G generico carrabili.
Sì, perché quello è praticamente anche quello che già prevede la norma. Noi sinceramente, più che andare a disciplinare l'esenzione, non l'abbiamo inserito tra quegli soggetti. L'esenzione andava da sé, che era prevista dalla norma. Noi non l'abbiamo semplicemente inserita tra le fattispecie imponibili. Però il risultato è sempre lo stesso, sono esenti, non pagano. Per quanto riguarda invece l'articolo legato alla telefonia, questo è molto discusso. Il padre di questo regolamento nel suo comune non l'ha adottato, perché comunque se le antenne occupano una parte, un conto se occupano del suolo un fabbricato disponibile è affitto. Se è indisponibile, comunque, proprio perché è un manufatto, pagano comunque. Cioè, diciamo che la tendenza dei comuni ad oggi è stata quella di fare pagare un affitto. E c'è un po' questo orientamento di fare questa distinzione sulla parte disponibile affitto, sulla parte indisponibile è canone. E comunque verrà in fase di deliberazione delle tariffe di giunta, verrà comunque definito il canone per le antenne, perché quello è comunque una tariffa. Cioè, nel momento in cui con un manufatto mi si occupa una porzione di terreno, è comunque soggetto al canone, indipendentemente che si tratti di impianti di telefonia mobile piuttosto che di occupazione di un cantiere. Non ho invece capito la questione dell'esenzione per i lavori pubblici.
No, non era un'esenzione, era una riduzione, sempre riguardando il modello dato dai FEL ANCI. Dice praticamente che quando ci sono dei lavori pubblici che hanno una certa durata, si possono applicare delle riduzioni. Direi che si poteva prevedere anche nel nostro regolamento.
Ma lavori pubblici o lavori di privati? Perché i lavori pubblici non pagano.
No, nel senso che quando il pubblico fa i lavori in centro storico e io che ho la mia attività e voglio mettere il mio manifesto, come dice appunto il regolamento dell'ANFI, dell'IFEL.
Sì, allora io ricordo però che allora, un conto è la pubblicità, dal punto di vista dell'ex COSAP, l'esposizione e l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti, da parte dei bar, da noi era esente e rimane esentata. Quindi, cioè, dopodiché, se vi ricordate, per quanto riguarda la questione dei lavori che hanno per esempio interessato il centro storico, è stato fatto un bando, ben tre bandi differenti attraverso il SUAP dell'Unione per ristorare temporaneamente in parte gli esercenti che comunque sicuramente avevano subito un periodo di disagio collegato ai lavori, però sì, nel regolamento non è stato inserito.
Che l'articolo 21 che dava IFEL diceva: gli esercizi commerciali e artigianali del centro storico situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche hanno diritto a una riduzione del canone pari al 30% per i lavori da un mese fino a 3, 50% per lavori da 3 a 6 mesi, 100% per i lavori oltre 6 mesi. Mi riferivo a questa previsione. Che non è stata recepita.
Sì, è vero, lei ha ragione, però allora non è stata recepita, cioè questa è una proposta, poi ognuno se lo calibra un po' sulle proprie esigenze, non era prevista neppure nel regolamento precedente, nel momento in cui, siccome è a parità di gettito, nel momento in cui io vado a proporre delle riduzioni per qualcheduno, se io devo mantenere la parità di gettito, devo prevedere che quasi un margine vale di più. Parità di gettito questo significa. Dopodiché, il centro storico del comune di Castelfranco Emilia, come dei comuni, diciamo, piccoli come i nostri, è una cosa. Secondo me, quando si parla di centro storico e si prevedono questi articoli, io penso a Modena, Reggio, Bologna, comunque dimensioni ben più grandi. Questo regolamento banalmente per il nostro comune, al di là di doverlo rielaborare, di capire anche le tariffe, come ricalcolarle per dare la parità di gettito, non ha creato grossi sconquassi. Questo stesso regolamento nelle città grandi sta creando enormi problemi, perché c'è chi sta sostenendo che non è possibile riscuotere questo canone per gli esercenti che hanno i tavolini sotto i portici, che non è il nostro problema, perché i nostri esercenti sono esentati per scelta dell'ente che ha mantenuto, ma immaginatevi per un centro storico di Modena e di Bologna che impatto può avere una cosa del genere. Quindi diciamo che questo è il regolamento proprio elaborato per tutti gli 8.000 comuni che ci sono in Italia, regolamento base.
Qui. Ci sono altre domande? Piacquadio aveva.
Sì, Presidente.
Prego.
Grazie. Dottoressa, volevo un chiarimento in merito alla determina delle tariffe, nel senso che, essendo un'indicazione di carattere statale, comunque nazionale, ci si muove come si fa, ad esempio, la butto lì, come per l'addizionale, cioè c'è un range in cui il comune si muove
all'interno di una tariffazione, oppure sono dei massimali unici, uguali per tutti su tutto il territorio nazionale, regionale? Volevo capire dove e se il comune incideva in senso positivo e negativo sulla determina solo del canone, della tariffa sostanzialmente. Grazie.
Allora, le tariffe standard deliberate per il canone patrimoniale, inteso come veicolazione di messaggi pubblicitari, cosa, ex cosa, quindi occupazione di suolo pubblico e canone mercatale, sono che per i comuni tra i 30.000 e i 100.000 abitanti la tariffa annuale è di 50 euro il metro quadrato. Allora, che cosa si farà? Allora, io adesso vi vado a prendere quello che è la, che era la cosa permanente deliberata l'anno scorso per l'occupazione di suolo pubblico, quindi ex COSAP, nelle strade diciamo del centro, quindi della categoria 1. E noi avevamo 22,20 euro a metro quadrato. E quindi
dottoressa, annui, sta parlando 22 annui.
Metro quadrato annui, quindi annui. La tariffa era quella annua, quindi se si ha 50 metri quadrati è un 50 per 22, ok? E la nostra tariffa era questa, la norma dice che le tariffe standard sono 50 euro, quando andiamo a calcolare la tariffa annuale per il canone unico da applicare a chi occupa suolo pubblico, i conteggi verranno fatti in modo tale da ritornare, pur essendo la tariffa annuale standard 50 euro, da tornare sui 22,20 che avevamo prima. Cioè, noi rispetto a tutto l'impianto nuovo abbiamo un potenziale minore gettito di 6.000 euro, collegato indicativamente alla pubblicità all'interno dei veicoli pubblici che prima era soggetta e adesso non è più soggetta. Quindi diciamo che ci sono, e non è tantissimo, perché il gettito in totale, parliamo di quello del 2019, per quello del 2020 non è neanche da tenere in considerazione, viaggiavamo attorno ai 300.000 euro. 166.000 circa di imposti di pubblicità e 165.000 euro di COSAP. Da questa COSAP va tolto a regime i 60.000 euro di passi Carrai, perché, come vi dicevo prima, sono stati esentati nel 2020. Quindi diciamo che la COSAP in esente passi Carrai in anni normali dovrebbe essere di 100.000 euro circa, e l'imposta, l'ex imposta di pubblicità di 166.000, quindi ci viene a mancare un gettito di 6.000 euro su 266.000, quindi una cosa che permette di fatto all'ente di andare a riproporre fondamentalmente le stesse tariffe che avevamo proposto precedentemente. Questo perché? Questo perché, come dicevo prima, consigliere Micucci, la scelta è stata quella di riproporre anche le stesse esenzioni e riduzioni, perché se io inizio ad aumentare le riduzioni, poi dopo la parità di gettito non ce l'ho più e devo poi andare a pensare, nel momento in cui riduco a qualcheduno, di aumentare quella di qualchedun altro, oppure di trovare delle risorse in bilancio che mi permettono di coprire queste ulteriori riduzioni.
Quindi, dottoressa, quel 50 euro nel caso specifico, sì, con la tabella avanti, sì, è una cifra buttata lì, è una media nazionale? Ma si discosta di parecchio l'introito?
Allora, è la tariffa standard fissata dalla norma, che tra l'altro non dice neanche se quanto posso andare su o quanto posso andare giù, una cosa un po' strana, perché sta di fatto che noi andremo a definire delle tariffe che sono meno della metà.
Infatti faccio un appunto, forse può dirlo il sindaco, sì, se ne è a corrente. Il comune di Cappi, per esempio, sì, che rientra nella nostra stessa categoria, quanto fa pagare? Lo sappiamo? Cioè, per avere un parametro vicino a noi, per capire se siamo, perché rispetto a questa tariffa siamo notevolmente, non dico la parola generosi, però sicuramente andiamo molto incontro a quello che sembra essere una tariffa praticamente più del doppio di quello che effettivamente andiamo a richiedere. Quindi volevo capire Modena, Carpi, ma infatti specie mi preme Carpi, Sassuolo, perché rientrano esattamente nella categoria dei 30/100.000 abitanti, però se si sapeva questo dato, bene, se no lo approfondiremo poi.
Bisogna andarlo a cercare nel sito, attualmente in scadenza, delibere gli importi. Faccio vedere qua. Sono tutte pubblicate. Bisogna avere un po' di tempo per andare a vedere, perché comunque
non voglio magari, dottoressa, magari successivamente a questo incontro avere un link dove poterli vedere anche lunedì, martedì. Una mail con un link dove si possano andare a ricercare. Gentilissima, grazie.
Altre domande? Vorrei chiedere un paio di chiarimenti io, se possibile, se non c'è nessun altro. Allora procedo. Io chiedevo, vado in ordine, volevo capire, noi continuiamo, articolo 7, pagina 6, è consentita la pubblicità comunque non inerente alle attività economiche. Sollevo il tema perché già nel mandato precedente, e mi sembrava anche, non è qui oggi presente il capogruppo PD Madone, però che la cosa fosse stata sollevata addirittura anche su nostre sollecitazioni. Io vorrei capire meglio nello specifico cosa significa. Cioè, le società private non possono fare pubblicità? Volevo capire questo. Sull'articolo 7, divieti e limitazioni. Sì, adesso lo leggo, forse già è richiamato anche da altre parti, siamo comunque a pagina 6. Capisco che è stato riproposto così come era prima, però quantomeno sicuramente da parte nostra era già stato sollevato in passato e aveva avuto, secondo me, una sensibilizzazione. Credo di, penso, di ravvisare una cosa del genere, si dice qualsiasi tipo in prossimità degli ingressi delle scuole di ogni ordine e grado, e lo aggiungemmo nel mandato precedente.
Ed è stato riproposto.
Sì, però è rimasta invariata, come era precedentemente, è consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche. Allora io chiedo, perché noi dobbiamo vietare a delle aziende private di farsi pubblicità? Cioè, come la devo interpretare?
In prossimità delle scuole. In prossimità delle scuole.
No, se la leggiamo così è diversa, tant'è io lo voglio sottoporre o comunque chiarire. Perché nel mandato precedente io fui contattata da diverse partite IVA che avevano fatto la domanda, gli fu negata perché non era consentito il volantinaggio, eccetera, quando noi invece ci vediamo pieni di volantinaggio nel buchetto delle poste, giusto? Allora, chiedevo solo di capire
come chiarire meglio adesso questo punto, perché non vorrei che rimanesse poi come è capitato anni fa. Ci fu anche uno scambio di opinioni in merito. Io leggo di ogni ordine grado, consentito la pubblicità, comunque non inerente ad attività economiche. Quindi quella inerente alle attività economiche è comunque consentita, ovviamente non vicino alle scuole, eccetera, ma come anche quella politica, perché quello era anche il senso di quel passaggio che inserimmo. Io volevo una chiarezza su questo punto. Forse interpreto male io, però provocò diverse contrarietà.
Non lo so, io leggendo in modo proprio...
Lo chiedo proprio alla Commissione e magari anche al Sindaco stesso, cioè chiariamo che un privato possa fare pubblicità, chiaramente pagando, facendo le cose, o meno, perché io credo che non solo io ebbi queste sollecitazioni 2 o 3 anni fa.
Allora, però io mi permetto di leggere l'articolo.
Sì. Sì, grazie.
Dice, è altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante il lancio di volantini o d'oggetto da velivoli e veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio itinerante e la distribuzione di materiale pubblicitario proporzionale di qualsiasi tipo in prossimità degli ingressi delle scuole di ogni ordine grado. Punto. È consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche effettuata tramite volantinaggio, svolta da associazioni senza scopo di lucro, eventi e tutta quella roba lì. Cioè, per me, da come si legge, non è possibile il volantinaggio relativamente alle attività commerciali in prossimità delle scuole. Perché se fosse comunque sempre vietata, non saremmo andati a specificare la questione della prossimità degli ingressi delle scuole di ogni ordine grado. Nel momento in cui io specifico in prossimità, significa che io il volantinaggio per la parte commerciale di altre cose lo posso fare, non vicino alle scuole.
Se posso intervenire,
Presidente, ha il microfono spento.
Prego, Sindaco, l'avevo sollecitata. Grazie.
Ah, okay. No, avevo sentito, però non avevo avuto l'ok. No, anch'io, sinceramente, anch'io interpreto il comma 2 inerente proprio al tema della pubblicità o della promozione all'interno appunto degli spazi o delle aree vicine o contigue alle scuole. Tra l'altro, dopo il punto che citava la dottoressa Lodesani, viene anche specificata: è consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche effettuata tramite volantinaggio. Mi sembra che sia specificato in maniera adeguata, purché sia all'interno di questa limitazione. Nella fattispecie, quello che diceva lei, non so il caso specifico, sinceramente, quale poteva essere da vietare questo tipo di attività.
Posso Presidente?
Presidente, ha il microfono staccato, non la sentiamo.
Scusi, anch'io la interpreto come voi, però ho voluto sollecitarlo per maggiore chiarezza e contezza di tutti, di modo che comunque, se ci dovessero essere delle interpretazioni, qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio, qui non ci sia più inerente chiaramente la pubblicità dei privati, fatti salvo questi tipi di distribuzioni in questi luoghi sensibili. era solo una puntualizzazione che ritenevo necessaria perché più volte sollevata. Io, se posso proseguire...
Posso un attimo, Presidente, su questo punto?
Prego.
Mi inserivo per chiedere un attimo un chiarimento, così poi passiamo oltre. È abbastanza... sono d'accordo con quanto appena detto il sindaco, il dottor Solodesani. Volevo un chiarimento sul discorso di pubblicità commerciale. Dunque, è vietata ovviamente il volantinaggio che sia buttato da velivoli o da veicoli. La pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio itinerante è vietata. Non so qual è la differenza tra questa e quella inerente alle attività economiche. Cioè, è la stessa cosa. Qui è esplicitato che è vietato quella itinerante e nei pressi delle scuole di ogni ordine grado. Cioè, quindi è consentita solo in postazione fissa, non itinerante. Forse era quella una discrimine di partite IVA che non avevano una posizione fissa per fare la pubblicità e volevano andare in giro a dare i volantini, mentre qui è esplicitamente vietato.
Io chiedo una riflessione, lo chiedo in particolare insomma a tutti, perché io ritengo che possa essere condivisibile, che non ci debbano essere questi limiti da parte di una economico commerciale che sia, che voglia pubblicizzarsi sul nostro territorio comunale, nelle forme consentite, con le domande consentite, pagando quello consentito, al di fuori di questi luoghi, diciamo, sensibili. Vorrei che fosse chiaro, perché so comunque che ha stato e ci sono stati dei problemi.
Forse io su questo punto...
Prego.
La mia opinione è che è estremamente chiaro. Si riduce ciò che si può fare negli spazi attinenti agli ingressi scolastici, devono essere necessariamente opere di enti o associazioni senza scopo di lucro. Ti sembra molto chiaro?
Posso, Presidente?
Prego.
Quindi davanti alla scuola io posso dare il volantino per andare alla festa del PD a Bosco Albergati, ma non posso dare il volantino per andare a mangiare alla trattoria Micucci. Cioè, la sintetizzo.
Sì.
No, mi sembra una provocazione. Davanti alla scuola, le associazioni che fanno della promozione sociale o le parrocchie o enti senza scopo di lucro possono sicuramente pubblicizzare le loro attività sociali e di comunità. Mi sembra chiaro.
Chiedo scusa, ma si fa riferimento anche a manifestazioni sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria?
Una trattoria no.
Perché è commerciale. Sì.
Cioè, è questa l'interpretazione, giusto?
Sì, l'attività commerciale è un negozio, è un ristorante, sono quando venivano a dare le figurine panini, scusate, all'uscita dell'asilo, sì, e ti davano l'ago e tutti i bambini lì, me li ricordo bene, quindi è attività commerciale. Altrimenti nel momento in cui arriva l'associazione e mi dà il foglio con iscriviti alla danza o iscriviti alla pallavolo, quella è un volantinaggio che si può fare.
Perfetto.
Grazie.
Pertanto mi permetta la battuta, Presidente, pertanto prego, anche Libri di Scegliere può fare volantinaggio oltre il PD.
Anche la Lega, mi unisco. Posso continuare?
Anche i 5 Stelle.
Volevo chiedere un altro chiarimento, grazie. Continuiamo, anche per non dilungarci oltre. Io chiedevo un'altra contessa. Allora, i criteri, siamo a pagina 8, sempre lì poi li ritroviamo nelle diverse fattispecie, no? Classificazione delle strade, superficie pubblicitaria, durata, il valore economico della zona. Io chiedevo semplicemente, uno, se questi criteri sono già stabiliti, sono quelli che c'erano già prima, o sono in via di variazione, visto che bisogna poi metterli nella delibera di giunta sul ben capito. E comunque, se è possibile avere uno specchietto, sapendo, avendo anche noi uno specchietto come ente comune, classifica un quadro insomma, sinottico della classificazione delle strade, mi sembra che le divida in tre categorie, mi sembra di aver visto, e in quello che è, cioè capiamo che cosa stiamo regolamentando, se è possibile.
Sì.
E sì, se varia da quello che c'è oggi, e quindi se ci può essere fornito, perché poi immagino, se non ho capito male, dottoressa, io faccio per capire un sì, pochino, dovete andare in delibera di giunta chiaramente per le tariffe, e guardando sì, il calendario, e siccome la domanda bisogna pagarla e farla entro marzo, giusto? Quindi sarete già in itinere, immagino che questo quadro ci sia già di quello che saranno le classificazioni, e con questo mi riferisco e vado anche al canone mercatale. Al canone mercatale, dove faccio la domanda secca, se ci possiamo riguardare dopo un attimino insieme, nella legge abbiamo visto gli abbattimenti fino al 30-40% dei canoni. Posso sbagliarmi, ma mi sembra di aver visto che a seconda delle categorie delle strade, o forse non era il mercatale, ma magari se lo riguardiamo, perché l'ambulante è il mercatale molto sensibile, e lo è per tutti noi, sono sicurissima, e mi sembra che la prima non l'avesse, la strada signorile A non l'avesse, B 30, C 40. Volevo capire questo, se ci possiamo un attimo riguardare insieme. E poi lascio anch'io sul piatto la considerazione delle antenne, perché mi dispiace, ma la regolamentazione delle antenne, allora vorrei capire chi chiede l'installazione di un'antenna, ne abbiamo talmente bisogno, siamo nel 5G o ormai 6G, e dove noi, se domani arriva dopo l'approvazione di questo regolamento, che non le contempla, dove l'ente che chiede si deve regolare, anche noi possiamo capire, cioè se non era per avere contezza, non è qui, ma dove lo ritroviamo. Grazie.
Mi sono un po' persa, ammetto. Allora, la prima domanda era relativa alle strade, sì. Ok, allora, qui, aspettate. C'è.
No, ma è per chiarezza, per...
Sì, no. Allora, queste sono praticamente, è la piazza di Castelfranco, no? Allora, le strade, allora qua abbiamo il capoluogo, ok, poi verrà dall'ufficio tecnico che esplosa maggiormente, qua, sul punto di vista delle strade, c'è un accidente, ecco, quella arancione è la zona 1. Okay? Che era anche prima la zona 1, la zona c'è, cioè il municipio, adesso non so se si legga bene, c'è il municipio, c'è Corso Martiri, e tutta questa parte è la zona 1, che è stata riproposta come era esattamente prima. Poi invece c'è la zona, quella... urbanizzata e abitata, che è stata diciamo allargata, perché rispetto all'impostazione che c'era prima, si faceva riferimento ad una delibera del 1998, dove praticamente ci mancavano intere parti urbanizzate. E qua vediamo, c'è il forte, ok, tutta questa parte qua, che direi essere quella della mezzaluna, era praticamente considerata quasi zona disabitata, perché dal 98 ad oggi sono state fatte delle importanti urbanizzazioni. Poi capiamoci, in queste zone qui, che cos'è? Che allora, sulla parte dell'imposta di pubblicità, la maggior parte sono insegne. I cartelloni pubblicitari sono sempre più in disuso perché alla fine, cioè, si punta su altri veicoli per quanto riguarda la pubblicità. Quello che può incidere può essere l'occupazione di suolo pubblico temporaneo per potature, per quando ho dei ponteggi. E praticamente queste zone che sono state urbanizzate ultimamente sono state ricomprese in questa zona arancione, perché per il resto, vedete, è tutta zona terza categoria. Qui abbiamo le frazioni, non tutte tra l'altro, non sono in zona rossa, ma sono tutte definite semplicemente urbanizzate, e queste sono le aree all'interno delle quali abbiamo le vie. Zona 1, zona 2 e zona 3. Queste che vi giro poi perché hanno finito di lavorare stamattina, sono le zone dove vengono definite tariffe diverse. Così era anche prima, così viene ridefinito adesso, dove quello che incide, tra virgolette, di più è l'ex cosa temporanea per le potature e per i ponteggi, che quota veramente molto poco a livello di occupazione. E questo era la prima domanda. Sul canone mercatale ci torniamo sopra perché non ho capito. Allora, canone mercatale.
No, dicevo che dalla normativa viene comunque chiesto un abbattimento del 30-40%, ed eravamo, mi sembra, delle prime
slide. Dal 30-40%, questa viene definita.
Doveva essere, sì, prego, da regolamentare qui. Chiedevo di capirlo.
No. No, a livello, siccome è la definizione delle tariffe, sì, viene definita in sede di tariffazione. È la delibera di giunta che definisce le tariffe. Non è in questo regolamento che vengono definite le tariffe.
Sì, però mi sembrava di aver letto qualcosa qui quando abbiamo scorso il regolamento in merito al 30-40%. Per qualcosa era richiamato. Mi sbaglio?
Oh, adesso andiamo a vedere perché...
Adesso l'ho segnato, lo cerco anch'io.
Allora, il mercatale è da 58.
Sì.
Dunque, 58. Classificazione delle strade. L'applicazione non può determinare. Dunque, funzionario, le procedure, la tariffa graduata. Il canone ai fini, criteri, il canone, abbiamo la questione dei 300 euro che non è stato portato ai 500, accertamento e riscossione, rimborsi, le sanzioni sono se uno non paga, quindi qua c'era il 30%, era legato in caso di mancato pagamento, legato alle sanzioni.
Sì.
Qui c'è l'attività di recupero. No, la questione del 30-40% è una questione legata alle tariffe.
E quindi varerà la giunta e non viene comunque richiamato qua?
No. No, anche perché essendo così diverse rispetto a quelle che abbiamo noi, quando si parlava prima che la tariffa annuale standard è 50 euro e noi solo come cosa ne avevamo 22,
sì.
Cioè, quando si parla del 30%, cos'è rispetto alla tariffa annuale, rispetto a quella standard? Allora, piuttosto nulla si dice, si sa che comunque ci sono questi limiti e comunque verranno conteggiate le tariffe per permettere l'invarianza di gettito, quindi per gli ambulanti nulla cambierà.
Ho capito. La ringrazio. Poi io lascio comunque la valutazione sulla telefonia, anzi la domanda. Qui il riferimento della telefonia.
Per quanto riguarda questo articolo, che era una proposta di IFEL, tant'è vero che se uno si va a guardare l'impianto normativo previsto dalla legge di bilancio, nulla si dice circa la necessità di andare a definire in modo specifico l'occupazione legata alla telefonia mobile, visto che il riferimento è questa bozza di articolo. C'è una nota in questa bozza di articolo che dice: la normativa non si occupa in modo espresso degli impianti di telefonia, ma molti comuni hanno comunque ritenuto di regolamentare il caso. Quello proposto è l'articolo presente nel regolamento di un comune capoluogo. Il tema va comunque approfondito tenendo conto dell'evoluzione normativa di settore, quindi piuttosto, più che andare a mettere un articolo specifico, molto tecnico tra l'altro, perché questo è un articolo molto tecnico, nel momento in cui lo vado a mettere in un regolamento, è meglio tenersi le mani non legate e andare a definire all'interno delle tariffe maggiorate collegate agli impianti. Io quello posso farlo, più che andare a regolamentare, perché all'interno poi, cioè, di questo articolo, che se volete io ce l'ho, lo possiamo anche leggere, perché si parla, questo forse, no, questo è sempre il nostro. Eccolo qua, questo a cui poi fate riferimento. E dice: occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologiche di telecomunicazioni. E dice: ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie soggetta a previa concessione rilasciata al competente ufficio comunale. Ma non solo gli impianti di telefonia mobile, qualsiasi impianto necessita di previa autorizzazione, quindi questo nulla ci cambia. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale, va bene, può avere oggetto l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato, occupazione singola, con un unico gestore di servizi di telecomunicazione, oppure mantenimento di infrastrutture già esistenti. Installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, quindi c'è, nel caso sia singolo, nel quale ci sia questo sharing che va tanto di moda negli ultimi anni. Le concessioni di cui ai commi è soggetta alle condizioni, durata minima di 6 anni, in caso di applicazione del diritto di recesso l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, durata minima dei 6 anni è tipico dei contratti di affitto, quelli che noi stiamo facendo adesso alle società. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente è pari a, per le occupazioni è aumentata del 1000%, per le occupazioni una tariffa determinata, cioè uno va a determinare queste tariffe all'interno della delibera tariffaria, oltre al fatto che io continuo a dire noi stiamo facendo dei contratti di affitto. per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legato ad oggettive verifiche esistenze transitorie di copertura si rilascia un'occupazione temporanea per la durata massima di 90 giorni e di nuovo si parla della tariffa. Il canone viene aumentato del 1000% con un canone giornaliere. Questa disposizione qua basta solo andare all'interno della delibera delle tariffe e definire la tariffa del canone collegato alla telefonia mobile. C'è bisogno di un articolo ad hoc. Questa è stata la valutazione che è stata fatta dall'udiente insieme, torno a dire, al soggetto che ha scritto questo regolamento, che ha proposto questo regolamento e che nel suo comune non ha adottato questo articolo. Dicendo basta solo andare a definire le tariffe.
Grazie. Ci sono altre domande? Avevo visto il consigliere Sardone, aveva delle domande, ho sbagliato?
No, nessuna domanda, Presidente.
Ah, avevo visto gesticolare, chiedo scusa, pensavo avesse chiesto la parola. C'è qualcun altro? Bene, allora io mi permetto, se possiamo avere le illustrazioni, così approfondiamo anche noi un po' la materia delle slide che ci ha dato all'inizio, come lei ci ha già detto, e anche chiaramente della classificazione fatta dagli uffici, come un pochino ci hanno stato prima per le vie, eccetera. Bene, chiedo ai commissari se è intenzione portare questo punto in discussione al Consiglio Comunale oppure no. Chi vuole prendere la parola?
Chiedo scusa, Presidente. Io vorrei approfondirlo.
Va bene, c'è qualcun altro che si vuole pronunciare? Condivido l'approfondimento anche per parte nostra, comunque. In attesa delle anche classificazioni degli uffici. Sì, grazie. Allora, passiamo...
Sì, Presidente, anche per noi l'approfondimento va bene, grazie, mi perdoni.
Quindi si unisce anche il Movimento 5 Stelle, se qualcun altro vuol dire qualcosa è già chiaro che lo valuteremo, ognuno lo valuterà e ne darà comunicazione nel Consiglio.
Anche come lista sarebbe, sì, siamo assolutamente d'accordo, anche in funzione del fatto che manca Silvia. E quindi a me va bene, va benissimo approfondirlo. Grazie.
Prego. Direi che il punto è chiarito, passiamo, quindi si va in discussione. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è la sentenza Corte Suprema di Cassazione, sezione tributaria civile numero 1571/2020, riconoscimento debito fuori bilancio. Se vuole illustrarci qualcosa il sindaco e assessore Gargano, prego.
Ma questo si tratta di una sentenza in corte di Cassazione di diversi anni fa, cioè che è un iter che è relativo a un contenzioso aperto lasciavo il dettaglio di questo oggetto alla dottoressa Rodesani per quello che riguardava appunto i dettagli relativi al pagamento delle spese legali.
Sì, un punto ben dibattuto perché siamo nelle ICI, mi sembra, delle case. Prego, dottoressa Rodesani.
Sì. Questo è una partita che si è conclusa, questa è praticamente la fase assolutamente finale di un procedimento iniziato anni fa
iniziato con delle missioni di avvisi di accertamento verso delle società di escavazione delle cave. Stiamo parlando, perché il tempo poi corre, ma stiamo parlando di avvisi di accertamento emessi negli anni 2012 per IC 2006, 7, 8, 9, 10 e 11. Allora, l'impostazione dell'ICI e che poi ha ricalcato fondamentalmente anche l'IMU è che, cioè io ve la spiego lunga perché ve la potrei dire semplicemente che ci hanno condannato e non possiamo fare altro che pagare perché questo è debito fuori bilancio, però ve la volevo un attimo inquadrare la partita. Perché insomma è abbastanza.
Scusa un attimo, facciamo una verifica dei presenti alla commissione? Faccio un appello. Girotti c'è, Amicucci.
Presente.
Acqua Dio.
Presente.
Roberati.
Presente.
Sagnolo.
Presente.
Pallotta. Passo oltre, magari si collegherà o forse non riesce a. Cantoni.
Presente.
Ballotta. Sant'Unione è rappresentata da Temellini. Montanari. È collegato. Fabri.
Presente.
Sardone.
Presente.
Niente, magari ha abbandonato Ballotta oppure non riesce a collegarsi, vedremo se ci sarà, comunque il numero legale è presente. Prego, dottoressa Lodesani, in questa corte, dici.
Sì, esatto. Allora, chi paga, chi è il soggetto passivo dell'ICI, dell'IMU e su cosa si conteggia? Sui fabbricati. Quindi pensiamo alle case, pensiamo al garage, parlo così per capirci, ai capannoni, ok? Oppure si paga sui terreni agricoli, oppure sulle aree fabbricabili. Quando si arriva sulle cave, cioè, fondamentalmente non si capisce dove inquadrarle, cioè in linea teorica dovrebbero essere terreni incolti. Che hanno delle rendite domenicali che fa scappare a ridere. Il problema è che sappiamo benissimo che sono invece produttivi di sicuramente reddito e ricchezza. Quindi praticamente questa interrogazione, questi interrogativi si sono posti già da tempo in memore e a un certo punto la giurisprudenza aveva preso un filone avallato dall'Agenzia delle Entrate ovvero, e del territorio, ovvero si è detto allora sicuramente non possono essere aree fabbricabili perché non ci posso fabbricare niente, nessuno strumento urbanistico mi consente di fabbricare niente, quindi che in linea teorica non sarebbe stato male come idea perché hanno un loro valore venale, però quella era, la linea era no, non sono aree fabbricabili. Allora l'idea era quella di dire andiamo ad accatastarli come se fossero dei fabbricati. Quindi praticamente era stato addirittura chiesto all'Agenzia del Territorio che aveva accatastato una cava, l'unica che ancora in quel momento era utilizzata, era oggetto di scavazione, ed abbiamo fatto l'accatastamento per questa cava, che a un certo punto immaginiamo un terreno che però dal punto catastale è come se fosse un capannone con una sua rendita e su quella rendita uno ci va a la usa come base imponibile e ci va a calcolare l'ICI barra. Quindi si è seguita quella linea, si è ottenuta un accatastamento per una cava per un'altra cava l'accatastamento non è stato possibile, perché poi a loro volta quelli che noi chiamiamo i cavatori non avevano prodotto quelle che erano le scritture contabili che avrebbero consentito di andare all'accatastamento, quindi in accordo con l'Agenzia del Territorio era stata assegnata una rendita presunta e sulla base della rendita presunta sono stati emessi degli avvisi di accertamento. Allora, ai tempi furono emessi 1, 2, 3, 4, 5, 6 avvisi di, non 6 avvisi, avvisi di accertamento relativi alle annualità 2006-2011 per 6 soggetti diversi. Uno pagò praticamente subito perché si parlava proprio di un accertamento di importo assolutamente limitato e gli altri, quindi 5, partirono con dei ricorsi. E questi ricorsi vennero discussi in due sezioni diverse della Commissione tributaria, 4 in una sezione, 1, questo di Cava Kiwi, in un'altra. Nella sezione dove si discussero i 4, in primo grado il Tribunale diede ragione al Comune dicendo sì, avete applicato la procedura corretta, gli accertamenti vanno bene e devono essere pagati. Quindi i soggetti che erano stati accertati con questa diciamo, sentenza non la impugnarono, non andarono in secondo grado, l'atto così, cioè pagarono quelli che erano gli accertamenti. L'altro invece è quello di Cava Kiwi, quindi cioè io ci tengo molto su questo fronte qui, stessa roba, stessa base imponibile, stesso meccanismo utilizzato per la quantificazione, in un'altra sezione il comune perse. Quindi il tribunale disse no, questo atto di accertamento non va bene. Quindi forti del fatto che quegli altri 4 avevamo comunque vinti, siamo andati in secondo grado. Quindi 2015 abbiamo la prima sentenza. Nel 2018 è arrivato quella di secondo grado che ci condannò a pagare le spese legali. Andammo infatti in consiglio a deliberare un debito fuori bilancio. E dopodiché impugniamo nuovamente e la Cassazione ci ha dato ancora torto. Quindi in questo caso si condanna a pagare le spese legali, perché di fatto il contendere era un accertamento di 10.000 euro e quindi che il contribuente non ci aveva assolutamente anticipato e quindi il contendere è appunto la questione del rimborso delle spese legali. Dopodiché faccio notare che nel momento in cui la pubblica amministrazione, il comune vince, si va a spese legali compensate, quindi ognuno si tiene le sue, nel momento in cui perde deve pagare quelle dell'altro, comunque va bene. La questione per la quale si è pronunciata la Cassazione è quantomeno particolare, perché è andata a dire non che la cava è un terreno incolto e quindi doveva pagare in base alla rete domenicale, è andata a dire no, sarebbe stato un'area fabbricabile. Beh, insomma, perché la giurisprudenza nel corso del 2015 ha definito che i conteggi si dovevano fare in base all'area fabbricabile, però gli avvisi di accertamento erano stati emessi prima, comunque. Questo era solo per dare l'inquadramento che purtroppo ci può riservare ogni tanto la giurisprudenza, perché veramente a fronte di atti di accertamento fotocopia, perché sono atti accertamenti fotocopia, perché il principio era quello, una parte ha dato ragione, quell'altra no. La delibera che vi abbiamo mandato con allegato alla sentenza è una delibera che ripercorre di fatto che cos'è un debito fuori bilancio. Un debito fuori bilancio è disciplinato dal testo unico, rientra, sono ben definite le casistiche di debito fuori bilancio e di fatto è una delibera che deve essere adottate dal Consiglio, sul quale il Consiglio non ha potere, tant'è vero che abbiamo citato tutta una serie anche di pronunce da parte della Corte dei Conti che dice, cioè, non è che bisogna entrare nella bontà o meno della sentenza, cioè bisogna semplicemente fare rientrare questa somma da pagare all'interno dell'alveo del bilancio, e questa sentenza dovrà essere trasmessa, perché tutti comunque i riconoscimenti dei debiti fuori bilancio deve essere trasmessa alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale. L'importo, scusate, non ve l'ho detto, è riportato nel testo, è di spese legali per 2.238,77 euro.
Volevo prendere parola per dire che sono presente in commissione, solo questo.
Grazie, consigliere Balotta. Passiamo alle domande, se vi sono domande, prego, chi vuole. Vedo la mano alzata di Temellini, dico bene?
Sì, volevo chiedere di che cifre si trattava degli accertamenti, cioè sì. di quanto parlavamo?
Sì, allora, quella legata a questa impugnazione era di 10.000 euro, 10.700. In generale furono emessi avvisi d'accertamento per 53.000 euro.
Totale?
Totale 53.000 euro, di cui 43.000 sono stati incassati, e questi qua invece no, perché alla fine l'atto di accertamento è stato definito praticamente nulla.
Ho capito che nel primo processo, cioè nella prima istruttoria, insomma, ha vinto, sì, il comune.
Sì.
In questa, anche nel primo processo, hanno vinto i cavatori?
No, allora, di questi 5 avvisi di accertamento, 4 sono andati in una sezione e hanno perso e hanno pagato.
Subito,
questo
senza
è andato in un'altra sessione, abbiamo perso dall'inizio alla fine.
Ah.
Solo per questo accertamento. Quei 10.000.
Però ne manca uno l'appello. Prima aveva parlato di 6.
Allora, di 6. Uno aveva un importo da 428 euro pagato. Ah. Subito. Gli altri avevano fatto ricorso.
Ah.
Ok.
Ok, ho capito, grazie.
Niente. Altre domande?
Posso, Presidente?
Prego, Amicucci.
Ecco. Chiedevo alla dottoressa, ho provato a fare un calcolo approssimativo, quindi per incassare i 10.500 euro, alla fine ne abbiamo spesi 10.000, più o meno.
Può essere.
Che abbiamo 2.238,77, che sono di quest'ultima ordinanza, 1.000 spese legali quella precedente, spese processuali, 3.706 per l'allora avvocato, in più in questa ordinanza ci sono altre 1.400 euro di spese. Quindi più o meno siamo là. In pratica è come se avessimo fatto una lite temeraria.
Ma diciamo che, col senno del poi sono piene le fosse. Però ricordo che 43.000 euro sono stati incassati. Cioè, nel momento in cui in primo grado io mi porto a casa 43.000 euro, in base a che cosa decido di non tentare il secondo grado dove ho perso? Forse qualcuno poteva anche venirmi a dire, scusa, perché siccome lì ne hai incassati 43, perché mi lasci sul piatto 10.000? Non è facile prendere certe scelte, prendere certe decisioni. perché sicuramente io sarei potuta aspettare chi mi veniva a dire scusa, lì hai vinto, qua solo una hai perso, questo sei palesemente sbagliato, vai avanti. Non ho perso tutti subito, se avessi perso tutti subito dico ci abbiamo provato a fare anche giurisprudenza, perché alla fine si fa giurisprudenza con le sentenze, però non è semplice.
Per avere un quadro finale da un punto di vista temporale.
Chiedo scusa, chi sta parlando? Emellini, c'è qualcun altro che aveva chiesto la parola? Niente, prego Temellini.
Scusate, scusi Presidente. Da un punto di vista temporale, come si sono svolte? Prima i quattro e poi l'uno, prima l'uno, poi i quattro?
Assieme. Hanno presentato tutti quanti assieme, semplicemente quando vengono smistate, state smistate un po' di qua, un po' di là. Una di qua e le altre di là. Assieme, proprio, cioè visi di accertamento uguali. Per questo che uno a un certo punto dice, no, però aspettate un attimo, bisogna andare avanti.
No, mi riferivo alle sentenze.
Sì, sono venute avanti tutte, sono partite assieme e sono venute avanti insieme.
Quindi sono state deliberate tutte assieme queste sentenze?
Praticamente cioè, sì. Adesso sì, sì.
Ok.
Perché penso che le avessero anche riunite a un certo punto, riunisci anche le sentenze se ti metti d'accordo. Perché
grazie.
Il contendere è lo stesso.
Grazie.
Montanari ha chiesto la parola? Vedo dei gesti, vi chiedo scusa.
No, no, grazie, mi sono... No, no, mi sono sistemato la cuffia.
Chiedo scusa. Se c'è qualcun altro, vorrei chiedere una puntualizzazione io, se la dottoressa se lo può ricordare. Allora, questa è Cavachini anni 2007, 2008 e 2009 ed erano per complessivi 10.505. Le spese, una sommatoria l'abbiamo già avuta, io chiedevo però se era possibile avere un quadro delle spese totali che sono che il comune, che comunque l'ente, quindi dal 2014 nasce, dal 2014, avere un quadro arrivando oggi a Cassazione di quello che c'è costato, oltre a queste spese se ci sono state anche ad esempio delle consulenze, capire un attimo la che cosa si era prodotto, se è possibile.
Sì, allora ve lo farò avere. La questione è la seguente, che per il primo e il secondo grado siamo autonomi, nel senso che abbiamo una convenzione con la provincia, con la persona che ha scritto, che prima avete consultato, avete nominato il regolamento IFEL, è colui che ha scritto il regolamento IFEL, che è sicuramente una persona molto quotata e che praticamente prende sotto di sé tutti i comuni della provincia di Modena e li difende nel contenzioso tributario. E ci ha difeso fino al secondo grado. In Cassazione non può andare, quindi abbiamo fatto l'incarico al cassazionista per andare in Cassazione, ma fino al secondo grado noi non abbiamo sostenuto delle spese, perché comunque abbiamo questa convenzione con la provincia e quindi ci sostiene in tutte le fasi di giudizio, esclusa la Cassazione, che poi invece proprio... è un argomento a parte, quindi le spese che adesso recupero sono legate all'incarico date al cassazionista e al rimborso che abbiamo dovuto fare delle spese legali del secondo grado e queste che dobbiamo rifondere adesso.
Chiedevo se c'erano anche delle consulenze.
No, ho appena risposto. La consulenza non c'è. Noi abbiamo dato per i primi due gradi di giudizio, siamo stati assistiti dalla provincia e per questo grado di giudizio abbiamo dato l'incarico al cassazionista.
Va bene, grazie. Ci sono altre domande?
Bene, ringraziamo la dottoressa Lodesani. E il terzo punto, varie ed eventuali, se qualcuno ha qualche varie ed eventuali da sottoporre alla commissione, prego.
No, Presidente, prima per il voto.
Ah, chiedo, grazie Temellini. Sì, chi si vuole pronunciare in merito al fatto di andare direttamente al voto in Consiglio Comunale oppure approfondire o comunque discutere, che equivale a discutere. Chi si vuole pronunciare?
Se posso, mi esprimo a favore di una discussione in Consiglio.
Intervengo anch'io, che sicuramente chiedevo e chiedo una, mi riservo un approfondimento. C'è qualcun altro, se si vuole pronunciare, dite voi.
Condivido per approfondire, grazie.
Condivido anch'io per approfondire.
Bene, quindi il punto andrà in discussione. Passiamo al punto 3, varie ed eventuali, se c'è qualcosa da sottoporre alla commissione, prego. Niente, allora alle ore 20:50 ringraziamo il dirigente Lodesani, come sempre, tutti presenti per la partecipazione e anche le sollecitazioni, gli approfondimenti perché gli ha dati sono sempre ben accolti, penso nella contezza di tutti, trasversalmente. Quindi dichiariamo chiusa la commissione, presenti i consiglieri, faccio l'appello, Girotti Girotti Cristina, presente, Amicucci Modesto,
presente,
Piacquadio Ugo,
presente,
do io la presenza per Fausto Roncarati che mi ha raggiunto per avviare di seguito, come sapete, la conferenza capigruppo, Salvioli Alessandro,
presente.
Ballotta Matteo.
Presente.
Cantoni Silvia.
Presente.
Santonioni Silvia è sostituita da Temellini.
Presente.
Montanari Diego.
Presente.
Fabri Pierfrancesco.
Presente.
Sardone Michele.
Presente.
Tutti presenti, quindi dichiariamo chiusa la commissione 1 alle ore 21:50 e ricordiamo che la registrazione della commissione è consultabile sul sito istituzionale nel link Commissione Consigliare 1 per l'audizione della registrazione per chi lo vorrà. Grazie a tutti, buona serata. Chiudiamo e a breve ci ricollegheremo con il Presidente del Consiglio Comunale per avviare la conferenza dei capigruppo. Buona serata.
Buona serata a tutti. Arrivederci.
Buona serata.
Buona serata a tutti.
Arrivederci.